State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza, io sono Giacomo.
Io sono Francesco.
Bene, quest'oggi andremo a parlare di due temi fondamentali. Il primo è quello del caporalato e dello sfruttamento dell'immigrazione da parte della mafia, e il secondo è, diciamo, il rapporto della mafia con il web e quindi con lo sviluppo tecnologico. Dunque, partendo dal caporalato e dal rapporto della mafia con l'immigrazione, specialmente l'immigrazione clandestina, spieghiamo prima un attimo di che cosa si tratta il caporalato. Il caporalato è una forma irregolare di reclutamento e di organizzazione della manodopera, dove i lavoratori, tra virgolette, diciamo, visto che tante volte sono quasi dei veri e propri schiavi, vengono infatti pagati massimo, diciamo, 3 euro l'ora, e tante volte magari non vengono nemmeno pagati, anzi esiste un vero e proprio ricatto psicologico e materiale, visto che la leva, diciamo, utilizzata dalla criminalità organizzata spesso è proprio quella magari di promettere un permesso di soggiorno, oppure, diciamo, soltanto il denaro necessario per sopravvivere, e pur lavorando 12 ore al giorno in condizioni pessime, senza alcuna retribuzione sindacale. Il fenomeno del caporalato chiaramente si sviluppa per lo più al sud, dove è più presente la mafia e dove soprattutto è più presente il settore agroalimentare in generale di tutta l'Italia. Infatti spesso, diciamo, questi migranti che vengono sfruttati sono sfruttati per l'appunto proprio nel settore agroalimentare. Il caporalato, diciamo, che è organizzato da un cosiddetto caporale bianco, cioè il tramite tra la mafia e i lavoratori, che ha un suo sottoposto, che è il caporale nero cosiddetto, che è uno stesso migrante ricattato anch'esso dalla mafia, che tuttavia ha una posizione leggermente superiore rispetto a quella dei lavoratori stessi, pur vivendo anche lui nella precarietà e nel ricatto costante. Tuttavia, questi lavoratori tutti vivono in delle condizioni pessime, si ritrovano spesso a condividere abitazioni ovviamente non a norma, che vengono pagate con i pochi soldi che hanno e per l'appunto in condizioni pessime. Il caporalato, in realtà, questo fenomeno in generale, è punibile dall'articolo 603 bis ed è considerato al pari della schiavitù. Tuttavia nel 2016, con la legge 199, che avrebbe dovuto essere, diciamo, una legge ad hoc proprio per contrastare il caporalato, prevede una reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 ai 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, con anche un aggravante in caso di minaccia che aumenta la reclusione dai 5 agli 8 anni e la multa dai 1000 ai 2000 euro. Ecco, questa legge, per l'appunto del 2016, comunque non ha fermato il fenomeno del caporalato, che ha continuato ad esistere, ad essere presente sul territorio italiano. Basti pensare al fatto che nel 2021 c'erano 230.000 presenze irregolari nei campi, chiaramente anche qui principalmente al sud, specialmente l'Ndrangheta, ma anche la Camorra in Campania, Sacra Corona Unita in Puglia e Cosa Nostra in Sicilia. E detto ciò, andiamo un attimo anche a quantificare questo fenomeno del caporalato. E infatti dal rapporto Fly CGL emergono dei dati abbastanza allarmanti, perché si tratta di un business attorno al quale ruotano circa 5 miliardi di euro l'anno. Si parla di un numero tra i 400 e i 430 mila lavoratori a rischio di ingaggio illecito, e come già detto si può arrivare anche a meno di un euro l'ora, se non a uno stipendio nullo o comunque non a norma diciamo, sindacale, né tantomeno lo sono le condizioni di lavoro, ovviamente. Da questo rapporto sempre emerge anche che i migranti incidono per il 28% su un milione di lavoratori agricoli, e di questi, di questo 28%, 135.000 circa sono extracomunitari. E i lavoratori stranieri, inoltre, tra regolari e irregolari, sono un totale di 405.000, di cui 67.000 coinvolti in un rapporto di lavoro informale e 157.000 pagati con una retribuzione non sindacale. Quindi arriviamo ad un totale di oltre 220.000 lavoratori invisibili e non tutelati che vivono in queste condizioni tremende, sfruttati dalla mafia costantemente e che non hanno sostanzialmente alcuna via d'uscita, in quanto appunto spesso sono proprio tenuti quasi prigionieri, schiavi di queste organizzazioni mafiose che fanno anche da intermediari tra il magari un imprenditore che va a cercare della manodopera a basso costo e la mafia che ovviamente gliela può fornire avendo a sua disposizione diversi mezzi e il controllo di questo fenomeno, per l'appunto.
C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. Scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco.
E detto ciò, passeremo non solo a come la mafia negli ultimi anni si sia evoluta adattandosi al nuovo contesto storico sotto il punto di vista dell'immigrazione, ma anche sotto il punto di vista dello sviluppo tecnologico e quindi del rapporto della mafia con il web e le nuove tecnologie.
La nostra storia inizia negli anni 90, quando internet venne per la prima volta messo in circolazione, disponibile al mondo. Internet fu una rivoluzione, lo è tuttora, si sta costantemente evolvendo, ma allo stesso tempo è una rete che ha i propri ranghi, e uno di questi ranghi è proprio la mafia, che ha iniziato subito ad aggrapparsi a questa ragnatela digitale e la sfrutta in innumerevoli modi. Per fare un esempio banale, utilizza i contatti pressoché immediati che i social possono garantire per i propri traffici. Certi social come Telegram, oltretutto, che rendono irrintracciabili questi tipi di contatti, perché le chat sono private e nemmeno gli addetti del social possono sbirciare e dare un'occhiata. In fondo le organizzazioni di polizia tipo l'Interpol stanno riscontrando innumerevoli problemi a penetrare in questa società cybermafiosa. Oltretutto, la mafia non è rimasta soltanto a fare traffici o a far circolare anche materiale pedopornografico e molto altro, ma sta anche arruolando, l'ha già fatto, lo sta continuamente facendo, dei migliori hacker per i propri scopi e anche altri professionisti informatici, tipo nella cyberfinanza, che accettano questo lavoro perché con la mafia guadagnano molto di più e in molto meno tempo rispetto a quanto lo farebbero con le forze dell'ordine. E parlando proprio delle forze dell'ordine, ci ritroviamo dei dati paurosi, come per esempio quello rilasciato dall'Interpol, che dice che l'Europa paga annualmente 750 miliardi di euro per combattere la mafia. Oppure altri dati dell'Eurostat, dell'UNODC, che affermano che attualmente le droghe sintetiche sono molto più comuni rispetto alle droghe organiche, tipo quelle prodotte in Venezuela, in Colombia o in Afghanistan. Poi, per continuare, gli stati, per l'appunto, non riescono a fare breccia, e questa è una prova di come gli stati nazionali e le conseguenze organizzazioni internazionali siano rimasti indietro rispetto alla mafia e comunque alla malavita, rispetto allo sfruttamento tecnologico e alle opportunità moderne nel web. Ritornando alla questione dell'hackeraggio, è un problema enorme, specialmente qui in Italia, dove che è uno dei paesi che utilizza di più internet. Oltre a questo, alcuni dei traffici più frequenti, che possono riguardare droga, armi, come detto prima anche file pedopornografici, non avvengono soltanto tramite i social, ma anche tramite deep web, dark web, e lì avvengono i traffici più loschi, quelli più irrintracciabili. E con questo ho detto tutto e passo la parola al mio compagno Giacomo.
Allora, quindi abbiamo visto e analizzato come la mafia si muove in questi due ambiti che abbiamo scelto di analizzare, in questi due diversi contesti, uno prettamente legato al territorio e un altro che invece sembra ancora un po' sconosciuto in tutta la nostra società e che rimane tuttora magari distante sia dalla nostra realtà che dalla nostra legislazione. E con questo abbiamo detto tutto, questo era un podcast della Giusta Frequenza, io sono Giacomo,
io sono Francesco e ci becchiamo alla prossima.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.